Buonasera a tutti, per i grandi eventi sportivi Rai vi do il benvenuto a Half Past Dance, la miglior trasmissione radiofonica dai tempi de Marconi, condotta dal mitico Alex DJ. Io, Giampiero Galeazzi, ascolto solo Half Past Dance. Vai Alex, sei un mito, un punto di riferimento per tutta la radiofonia italiana. Ma vaffanculo, da qui se via solo Radio Maria, riportacci via.
Signore e signori, bentornati su Half Past Dance. Io sono Alex e vi terrò compagnia anche questa sera per un viaggio nella storia attraverso la musica. Bene, 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 signori, bentrovati sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Siamo qui anche questa sera per raccontare una storia. Ma prima vi racconto un po' qual è stato il mio weekend. Sono stato tra i miei monti, tra i miei amati monti sull'altopiano di Asiago. Fatto una bellissima passeggiata, un'escursione verso quello lì che era Forte Interrotto. Se vi piace la natura e siete comunque appassionati di storia, specie per quel che riguarda la Prima Guerra Mondiale, questo è un posto veramente magico. Dovete assolutamente andarci e salire. Non ci si mette molto ad arrivare, ci si mette più o meno un'oretta e un quarto in salita, quindi anche a passo non troppo svelto. Ovviamente un paio di birre nello zaino aiutano il tragitto. Anzi, vi consiglio assolutamente di portarvi dietro un paio di birre e dei buoni panini, perché dopo, una volta arrivati su, vi potete godere il meritato riposo con panorama davvero mozzafiato. Beh, ovviamente, dopo, per rinfrancarvi di questa gran passeggiata, qual è il posto migliore per andare se non a Gallio, o in particolar modo al Civico 34, che è di fatto, diciamocelo, il miglior bar, la miglior osteria di Gallio, ma soprattutto con lo stessa più figa e più simpatica di tutto l'altopiano. Ciao Vale! E sempre a proposito di saluti, salutiamo e ringraziamo anche il mitico Grigiante, che è stato così carino ieri e ci ha offerto da bere, veramente avanzi un giro di birre. Salutiamo anche il buon Tommy, la Lucy, Pigio, il nostro nuovo ascoltatore, ma soprattutto tenente di Marina Militare Americana, tenente Pigio Mitchell. E anche Dente, che anche lui ci ha ascoltato settimana scorsa. Oh, e ovviamente l'Alexi. Ma bando alle ciance, questa sera ripartiamo dove ci siamo lasciati settimana scorsa, ovvero la storia delle origini del rock and roll, seconda parte. Bene, allora, vediamo un po' i tempo circuiti, sono settati, il flusso canalizzatore sta flussando. Ah, e ovviamente manca la nostra sigla.
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti, inizia Half Past Dance. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è Half Past Dance. Se ami l'Italia, ami Half Past Dance. Grazie a tutti. Grazie Half Past Dance. Al Must Dance.
Se mi chiedi, come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura.
Bene, bene, bene. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti parlando del periodo buio del rock and roll, ma non in accezione negativa. Buio del rock and roll perché aveva perso quella carica eversiva e rivoluzionaria dei primi anni, per lasciare posto a, diciamo, dei personaggi che erano decisamente degli idol, se vogliamo richiamare questo termine giapponese. Nei Teen Idol rientra gente come Pat Boone, quello di Speedy Gonzales, se la ricordate quella canzone, Polanka, Ricky Nelson o anche un Frankie Avalon. In questo clima di restaurazione proprio di cui si parlava, si torna alla cosiddetta line-up tradizionale, quindi precedente all'avvento del rock and roll. Il cantante, accompagnato dall'orchestra e una piccola industria di songwriters a lavorare dietro le quinte. Si crea quindi un sottogenere pop rock decisamente stereotipato. Per averne un'idea è sufficiente ascoltare pezzi come quello di Del Shannon del 63, che fortemente influenzerà quelli che saranno gli anni a venire del rock and roll, a sua volta influenzato dal classico doo-wop. Sapete che cos'è il doo-wop? Beh, lo spiego io. Il doo-wop era una rivisitazione in chiave rhythm and blues dei vecchi barbershop quartet degli anni 40. Non so se avete presente questi gruppi degli anni 40 in cui erano vestiti con questo gilet a righe rosse e bianche e questo cappello un po' da gondolier, diciamola la veneziana, da gondolier, un po' da gondoliere. I gruppi doo-wop erano gruppi vocali in cui ogni parte era strettamente collegata alle altre e dietro la voce solista troviamo quindi uno sfondo di voci con funzioni prettamente ritmiche che pronunciano frasi in realtà prive di senso. C'è un mio amico Lauro, che saluto, grande musicista, da quel di Monza, che ultimamente è in fissa con i Barbershop Quartet, quindi ciao Lauro. Comunque, il doo-wop fu reso popolare da una schiera di innumerevole di gruppi, veramente, tra cui i Five Royals con Baby Don't Go, i Montons con Book of Love. Non vi dice molto magari adesso ogni nome che vi dico, ma se andate a scrivere su YouTube dite ah cazzo questa. Anche i Marsals con Blue Moon o i Penguins con Earth Angel. Che cos'è? Bravi, l'avete sentita in Ritorno al Futuro durante il ballo della scuola. Comunque, un gruppo doo-wop al quale sono particolarmente affezionato sono i Drifters, quelli di Under the Boardwalk, ma anche, per dirla tutta, di Stand By Me, scritta da Ben King dopo aver lasciato poi il gruppo. Nel testo di questa canzone si descrive un appuntamento tra due fidanzati in una città di mare, più specificatamente in un luogo out of the sun, ovvero fuori dalla vista di tutti, sotto una passerella. Under the boardwalk, appunto.
When the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof, under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby.
Under the boardwalk,
out of the sun,
under the boardwalk,
we'll be having some fun.
Under the boardwalk,
people walking above,
under the boardwalk,
we'll be making love.
Under the boardwalk,
boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby, that's where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun,
under the boardwalk,
we'll be having some.
E questa era Under the Boardwalk dei The Drifters. Io sono Alex e state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Andiamo avanti con la nostra storia. La nostra storia sulla storia del rock. Diciamo che dopo il doo-wop c'è un altro filone musicale della fine degli anni 50 che emerge in maniera veramente prepotente. Ecco, emerge non a caso. Perché? Perché parliamo della surf music. La surf music ha anticipato poi quella che sarebbe stata la British Invasion, caratterizzata da chitarre riverberate, quasi a creare un ideale sottofondo alle cavalcate dei surfisti sulle onde, e da semplici progressioni di tre accordi che riprendevano la lezione del primo rock and roll, la surf music fu caratterizzata, diciamo, da due ondate. E qui i giochi di parole si spregano. Comunque, la prima, più underground, venne inaugurata dai singoli dei Surfaris e Dick Dale, tra cui la celebre Mr. Lou, che, riportata al successo con Pulp Fiction, accenderà la miccia del surf revival degli anni 90. Si torna quindi di nuovo a sperimentare, adottando per la prima volta quelle che sono delle distorsioni che poi diventeranno il pane quotidiano del rock. Emblematico su questo fronte è il brano Wipeout dei Surfaris, pubblicato come singolo nel 63 insieme alla canzone Surfer Joe. Il singolo, pensate, raggiunse il secondo posto della Billboard Hot 100 con circa 30 settimane di permanenza e vendette oltre 1 milione di copie, facendo guadagnare alla band, ormai dovreste saperlo, un disco d'oro. Last but not the least, quella solo di batteria è stato eletto come uno dei più famosi assoli della storia del rock. E adesso direi di andarsi ad ascoltare Wipeout, ma prima voglio raccontare questo aneddoto. Una volta stavo suonando e a un certo punto un bambino avrà avuto, quanto, 8-9 anni, mi si avvicina così con gli occhi spalancati e mi dice: ma questa canzone è bellissima, che canzone è? Era Wipeout. Questi erano i Surfaris con Wipeout. Che pezzo è, ragazzi? Vale, ti ho vista che stai facendo surf sul bancone, eh? Mi raccomando, attenta. Perché sai che se sei sobria il bancone ti manca di rispetto e ti fa cadere. Se stai sul bancone ubriaca, lui lo percepisce e ti rispetta e ne esci sana. Ma andiamo avanti a raccontare la nostra storia sulle origini del rock and roll. Allora, mi ho detto che questa era stata la prima ondata, anzi la prima mareggiata della surf music. La seconda, di portata decisamente più commerciale, è quella cappeggiata ovviamente dai mitici Beach Boys, che pensate, addirittura mia mamma è riuscita ad andarli a sentire, quindi fantastico. Sono anni che sto cercando di andare a sentire almeno qualcuno di loro, sicuramente non Brian Wilson, che non esce più dagli Stati Uniti, ma almeno qualcuno che mi venga, tipo Mike Love, verso l'Inghilterra o verso l'Europa. Comunque, continuiamo la nostra storia. Abbiamo parlato di Beach Boys. Beach Boys, fondendo le sonorità del surf con le armonie vocali del doo-wop, divengono proprio il fenomeno musicale più importante della prima metà degli anni 60. Saranno poi scalzati, ma scalzati forse neanche è giusto dirlo, diciamo, la loro leadership verrà messa in discussione solo con la British Invasion dei Beatles. C'è da dire però comunque che già con Surfer Girl del 63 la componente surf della loro musica stava andando scemando. Cominciamo infatti a spiccare il ruolo di quel geniaccio di Brian Wilson, non solo come leader del gruppo, ma anche come produttore. Influenzato dal Wall of Sound di Phil Spector, Wilson creava quindi in un disco come Today delle vere e proprie suite che anticipavano il pop. Ma è dopo aver ascoltato Rubber Soul dei Beatles del 65 che la passione di Wilson si trasforma in una vera e propria ossessione. Il risultato di tale ossessione è storia nota, ovvero Pet Sounds del 66, un capolavoro indiscusso, anzi diciamo la Gioconda di Brian Wilson. Non è un album facilissimo da ascoltare, perché non è molto pop e rock and roll, però è un capolavoro. Pet Sounds infatti è una meravigliosa sovrapposizione di voci, tastieri, archi, clavicembali, flauti, ma anche pensate di campanelli di biciclette e di lattine di Coca-Cola. Con questo lavoro Wilson abbandona, diciamo, il percorso commerciale del gruppo per intraprendere una ricerca della melodia perfetta. Ma mettiamo un po' da parte Pet Sounds per ascoltare uno dei brani più popolari e allo stesso tempo più controversi dei Beach Boys. Sì, perché per questo brano furono accusati di plagio. Eh sì, ni è da niente po' di meno che Chuck Berry.
Bushy blonde hair, surfing USA.
Questi erano i Beach Boys con Surfing USA. Beach Boys, vi devo confessare, è uno dei miei gruppi preferiti. Tra l'altro anche la base che sentite in sottofondo è dei Beach Boys, la bellissima California Girls. Ah, però vi devo raccontare cosa è successo tra Chuck Berry e Beach Boys. Allora, dovete sapere che Chuck Berry, ovviamente venuto prima dei Beach Boys, ha avuto qualche piccolo problema con la giustizia. E quindi, siccome anche il fatto di essere nero non aiutava in tribunale, il suo manager gli fece incidere più pezzi possibili, in modo tale che venissero pubblicati mentre Chuck Berry era in carcere, così per non farlo dimenticare al pubblico. Bene, una volta uscito dal carcere, era in macchina con una ragazza e sente Surfing USA. E la tipa dice: ah, che bello, questo è un pezzo nuovo dei Beach Boys. E lui fa: no, questa qui è Sweet Little Sixteen. Cos'è? Sweet Little Sixteen è un mio pezzo. No, sono i Beach Boys. No, no, è un mio pezzo. Chuck Berry si fiondò dal suo avvocato, fecero causa ai Beach Boys e vinse. Tant'è che le royalty su Surfing USA vanno anche agli eredi di Chuck Berry. Quindi pensate te, che pensate voi che storia. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Abbiamo parlato di surf music e avevamo accennato anche della British Invasion. Ed eccoci qui. Allora, in quegli anni, quindi, con la contrapposizione alla surf music, nasce questo nuovo grande fenomeno destinato a scuotere le masse, la British Invasion. Quando si parla di British Invasion, si tende quel fenomeno musicale e soprattutto commerciale che vede tra il 64 e il 66 i gruppi inglesi dominare le classifiche USA, fino ad allora territorio esclusivo di artisti americani. Le cronache musicali parlano in realtà anche qui di due ondate. La prima vede lo sbarco nelle classifiche americane di gruppi che arrivano sull'onda del successo commerciale dei Beatles, esploso dopo la loro apparizione al celebre Ed Sullivan Show nel febbraio del 64. Dopo questa apparizione, infatti, le classifiche americane vengono monopolizzate dai dischi dei Beatles, ma non solo, anche dei Rolling Stones, dei Kings e degli Animals. E proprio tra tutti i pezzi dei Beatles, A Hard Day's Night è un esempio di grande rock and roll, di grande dinamismo creativo della coppia Lennon-McCartney. Ma forse non tutti sanno che come nasce questo pezzo? La produzione del film omonimo, ovvero A Hard Day's Night, che i Beatles stavano interpretando in quelle settimane, aveva la necessità di un brano d'apertura. Tale richiesta giunse al gruppo il 14 aprile del 64. John quindi si affrettò per disporre una linea melodica e Paul elaborò il testo. Ringo Starr del suo contribuì a dare il titolo al pezzo con un buffo gioco di parole, A Hard Day's Night appunto. Il brano era già pronto dopo meno di 12 ore, pensate. Infatti il 16 il gruppo era già ad Abbey Road per incidere la composizione. Ah, alla seduta era presente anche Richard Lester, regista del film, che si intromise più volte con commenti e suggerimenti assolutamente non richiesti, che risultarono irritanti e resero proprio per niente festosa l'atmosfera in studio, anzi molto nervosa. Nonostante questo, però, la seduta fu molto proficua e vennero registrati addirittura 9 nastri, l'ultimo dei quali fu il migliore e fu proprio scelto. Così, signore e signori, nacque A Hard Day's Night.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight. Yeah. It's been a hard day's night, and I've been working
could be sleeping like a love. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. Oh, it's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
E questo era il sound dei Beatles con A Hard Day's Night. Insieme a Back in USSR direi che è assolutamente uno dei miei brani preferiti. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Allora, una caratteristica di tutta la storia della musica è sempre stata la rivalità tra grandi artisti. Mozart e Beethoven, Duran Duran e Spandau Ballet, ma soprattutto Beatles e Rolling Stones, bravi! Quindi con una ben rodata strategia a uso e consumo della stampa musicale, gli Stones, sfruttando la loro immagine trasgressiva da Bad Boys, furono da subito contrapposti ai più rassicuranti Beatles. Tale contrapposizione venne per l'appunto creata ad arte dal manager degli stessi Rolling Stones, i quali in realtà, come dichiarato più volte dallo stesso Jagger, avevano per i quattro Liverpool una vera e propria adorazione, tanto da farne un vero e proprio modello di riferimento. I membri delle due band ebbero in realtà sempre un ottimo rapporto di stima e amicizia. E non a caso il primo successo di Rolling Stones, I Wanna Be Your Man, venne scritto proprio da Lennon e McCartney. I Rolling Stones comunque costituiscono una pietra miliare nell'evoluzione della musica rock del XX secolo, avendo dato voce a quel malcontento e di conseguenza alla protesta di intere generazioni. Incarnando il travaglio dello spirito dei grandi bluesmen del passato e per rendere proprio il loro omaggio, scelgono il titolo di una canzone di uno di questi, ovvero Muddy Waters, proprio come nome del loro gruppo, ovvero Rolling Stones. La rivista Rolling Stones, tra l'altro, li colloca al quarto posto nella classifica dei più grandi artisti di tutti i tempi. E pensate che nella loro carriera gli Stones hanno venduto una cosa come più di 250 milioni di copie. Vedete un po' voi, eh? E non erano brani scaricati, acquistati su iTunes o su Spotify, eh? Erano dischi, vinili. Comunque, uno dei loro brani più famosi è sicuramente Start Me Up, e su questo c'è un piccolo aneddoto da raccontare sulla sua genesi. Start Me Up in realtà è un brano del 78 che ebbe origine come un reggae, sì, come un reggae un pochino rock intitolato Never Stop, ma dopo una dozzina di take fu abbandonato, assolutamente abbandonato, preferendo un sound decisamente più rock. Start Me Up non venne quindi scelta per l'inclusione nell'album e accantonata per usi futuri. Nell'81 però, con la band impegnata in un tour, Mick Jagger propose all'ingegnere del suono Chris Kinsey di cercare qualche pezzo negli archivi della band per rimpolpare così la scaletta dei brani dal vivo. Mentre cercava, Kim si trovò due provini di Start Me Up, che avevano in realtà un ritmo molto più rock rispetto alle altre 50.000 versioni reggae provate dal gruppo. signore e signori, come si suol dire, tutto il resto è storia. E questi erano i mitici Rolling Stones con Start Me Up. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. E a tal proposito vi ricordo di andare a ripescare tutti quanti i podcast di Help Us Dance su www.sherwood.it e ovviamente di seguire i nostri social Instagram e Facebook Radio Sherwood. A proposito, il 26, 27 e 28 gennaio qui a Padova al Pedro ci sarà lo Sherbooks Festival, un bellissimo festival dell'editoria indipendente. Quindi mi raccomando, dovete assolutamente andarci. Ma continuiamo con la nostra storia. Adombrati dal colosso musicale degli Stones, quasi rischiano di passare inosservati gli Animals, che per inciso traggono il proprio nome dalla selvaggia condotta, diciamo, del loro leader, Eric Burdon, sul palco. Interpreti di una delle scene principali della British Invasion, sono ritenuti fra i nomi di punta della prima ondata di questo fenomeno. Questo gruppo è sicuramente fondamentale nella storia del rock per la sua capacità di scrivere pezzi in grado di diventare dei veri e propri inni generazionali. Da una cover commovente di The House of Rising Sun a capolavori come We Gotta Get Out of This Place. E proprio We Gotta Get Out from This Place diventa uno degli inni di una generazione. La generazione dei nostri padri, la generazione della guerra in Vietnam. Il ritornello si adatta perfettamente alla situazione del Vietnam e così venne adottata dai soldati di stanza appunto a Saigon come vero e proprio inno di quella sporca guerra. Infatti, diciamoci che se non uscivano dal Vietnam era perché combattere sarebbe stata l'ultima cosa che avrebbero fatto. In ogni caso, questo pezzo diventò una delle canzoni più suonate anche dal mitico Adrian Kronauer, collega DJ delle forze armate di stanza Saigon, personaggio effettivamente realmente esistito, a cui Barry Levinson si ispirò per girare il celebre film con Robin Williams, ovvero Good Morning Vietnam.
This dirty old part of the city where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. My dad.
Questi erano gli Animals con We Gotta Get Out of This Place. Che pezzo, ragazzi. Se non l'avete visto, andate a ripescarvi Good Morning Vietnam con Robin Williams. A parte avere delle musiche stupende, è assolutamente un gran film. È uno spaccato di quello che era la quotidianità della guerra in Vietnam. Ma andiamo avanti con la nostra storia. Allora, una vena melodica, diciamo, altrettanto spiccata, ma decisamente più stralunata, anima invece i dischi dei Kinks. Fini osservatori della middle class inglese, i Kinks possono essere definiti, senza ombra di dubbio, degli anticipatori. Anticipatori, perfetto, benissimo. È il bello della diretta. Dai, degli anticipatori. Possono vantare, infatti, oltre all'invenzione del concept album con Village Green Preservation Society, anche il suono sferagliante del garage rock, se vogliamo, con You Really Got Me. Esistono però alcuni elementi comuni accanto all'ovvio fenomeno commerciale proprio della British Invasion. Comunque, in realtà, i Kinks si specializzano nel ritrarre, come abbiamo detto, con grande e pungente ironia, i quadretti di vita quotidiana della middle class inglese, stigmatizzandone vizi e ipocrisie e affrontando anche spesso argomenti decisamente tabù per l'epoca. Giusto per dirne una, la Lolla della celebre canzone, ad esempio, era un travestito incontrato al protagonista in un storio locale di Soho, dove, come dice il pezzo, ti danno champagne che sembra Coca-Cola. Comunque andiamo ad ascoltarci adesso un altro pezzo dei Kinks, non Lola, ma uno dei miei pezzi preferiti loro, ovvero All Day and All Night. Questi erano i Kinks con All Day and All Night. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood, e per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando della storia del rock. In realtà la seconda parte. Chi si fosse perso la puntata settimana scorsa, potete ripescarla sulla sezione Help Us Dance nel sito di Radio Sherwood, ovvero www.sherwood.it. Andiamo avanti con la nostra storia. Allora, sempre a proposito di innovatori, spetterebbe agli U, secondo molti, il titolo di inventori dell'heavy metal. Associati alla seconda ondata della British Invasion, sono i protagonisti musicali del movimento Mode, ovvero abiti e vespe italiane e cultural rhythm and blues, in netta contrapposizione alle gang dei rocchettari più duri. Naturalmente partono suonando rhythm and blues, facendolo poi evolvere in un suono al di là, diciamo, degli steccati proprio del suo genere, fino a diventare uno dei fenomeni musicali più importanti del decennio. L'evoluzione li porterà nel 69 a creare anche la mitica rock opera, ovvero Tommy, e più tardi anche nel 73 con Quadrophenia. Comunque, se gli inni generazionali non mancano nel repertorio di gruppi come gli Animals e Rolling Stones, diciamo che qui l'identificazione tra il gruppo e l'ascoltatore singolo è decisamente totale. A tal proposito, uno dei brani più famosi di questo gruppo è senz'altro My Generation. Pensate che Pete Townshend, che era proprio il frontman, era il leader degli Who, scrisse la canzone durante un viaggio in treno, ispirato da un fatto un po' particolare, ovvero dal fatto che la regina madre aveva ordinato di rimuovere il carro funebre del cantante da una strada di Belgrave, perché si era sentita offesa dalla vista durante la sua passeggiata quotidiana attraverso il quartiere. Ovviamente il perché Pete Townshend avesse un carro funebre non è dato sapere.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. A big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
say.
Try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
E questi erano gli Who con My Generation. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance e stasera abbiamo parlato delle origini del rock and roll. Però non si può parlare di origini del rock and roll senza parlare di un'altra cosa. No, non di un gruppo, ma bensì di una nave. Una nave chiamata MV Caroline. Allora, l'MV Caroline era il posto dove aveva sede una radio pirata, ovvero Radio Caroline. Ma partiamo dall'inizio. Lo spazio riservato alla nuova musica beat in quegli anni era praticamente nullo, ma anche per quello che riguardava il rock. La programmazione, ovviamente nella radio di Stato, ospitava solo artisti affermati delle grandi case discografiche e aveva dei rigidi limiti che imponevano di trasmettere le versioni originali dei brani solo 28 ore a settimana, per cui spesso ricorrevano a delle cover suonate dalle orchestre e inoltre, pensate, erano vietate le pubblicità e la programmazione era orientata a una funzione decisamente pedagogica ed educativa. Ovviamente il rock non era ben visto dal punto di vista pedagogico. Comunque, sfruttando una piccola lacuna normativa, un pazzo irlandese di nome O'Reilly decise di aggirare il monopolio di Stato e lanciare la sua stazione radiofonica in mare aperto, nelle acque internazionali. Nelle acque internazionali, infatti, l'unica legge a cui si era sottoposti era quella dello Stato in cui veniva registrata la nave. Fu così che O'Reilly acquistò questa nave, ribattezzata appunto MV Caroline, e nel marzo del 64 cominciò le trasmissioni. Nonostante le fervide proteste del governo, lo Stato inglese non era dotato di una legislazione che potesse impedire le trasmissioni. Quindi la neonata Radio Caroline ottenne subito un grande successo. Pensate che dopo mesi superava addirittura i 7 milioni di ascoltatori. La musica trasmessa era quella della nuova scena rock e pop inglese, quindi i Beatles, i Rolling Stones, i Kinks, gli Animals e tanti altri, trasmessa ininterrottamente ma soprattutto nelle versioni originali, violando anche il copyright. Tuttavia però le band non se la presero troppo, anzi, anche se nulla veniva loro corrisposto dalla radio, il ritorno pubblicitario era talmente immenso che dava una grandissima spinta nella vendita dei dischi. Ed erano questi passaggi comunque radiofonici erano infatti quindi utili a far conoscere al pubblico la loro musica, che altrimenti sarebbe stata veramente ristretta. In effetti, quindi, gruppi come i Beatles e gli Who furono proprio dei grandi sostenitori di queste radio private. Se volete sentire, ascoltare qualcosa di più su Radio Caroline, ho fatto una puntata, la mia prima puntata qui a Radio Sherwood, ed è presente sul sito, cercate Help Us Dance, proprio sulla pagina numero 1 di Help Us Dance, primo podcast in alto, trovate la storia di Radio Caroline. Comunque, la prima canzone che fu mandata in onda da O'Reilly, quando era su Radio Caroline, fu una canzone degli Stones, quindi pensate, siamo in mare aperto, O'Reilly accende il microfono e dice: io sono Ron O'Reilly, questa è Radio Caroline e questa è Not Fade Away. questi erano i Rolling Stones con Fade Away. Avete ascoltato le origini del rock and roll. Bene, signore e signori, siamo giunti alla fine di questa puntata. Spero vi sia piaciuta, spero abbiate ballato, perché diciamocelo, non c'è niente come rock. Bene, signore e signori, è giunto il momento di salutarci. Vi do appuntamento a settimana prossima, sempre il mercoledì sera alle 20 sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Avete ascoltato Half Past Dance, io sono Alex e vi auguro buonanotte. Smart and cool, handsome, wealthy and so sexy.